Stamattina mi sono svegliato con un po' di mal di testa. Quando mi viene la cervicale, vi dovete immaginare di entrare in una piscina con gli occhi aperti. Quindi se dovessi perdere la visuale, andrà bene così. Vi informiamo che subito dopo l'incontro io e Miriam andremo via presto perché dovremo accompagnare Nathan alle 14. Bene, fratelli, allora, leggevo un epiteto qualche mesetto fa e da lì sono nate queste riflessioni. Nessuno è libero se non è padrone di se stesso. Mi piacerebbe parlare dell'autocontrollo, però prima vedremo una panoramica veloce per quanto riguarda il frutto dello Spirito Santo. C'è un'altra frase che viene associata ad Aristotele che dice così: considero più valoroso colui che sopraffà i propri desideri che non colui che conquista i propri nemici, perché la vittoria più dura è contro se stessi. E noi sappiamo quanto è vero questa verità nella vita cristiana. Il lavoro principale deve essere fatto verso noi stessi. Allora vi invito ad aprire la parola di Dio in Galati, capitolo 5, famoso passo, Galati 5, versetto 22, interessante questo capitolo 5, Galati 5, 22. È detto il frutto al singolare, quindi non è un errore se viene riportato al singolare. Il frutto dello spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Contro queste cose non c'è legge. Mi piaceva molto l'ultimo studio portato dal fratello Gino, in modo particolare quello che lui diceva martedì 16, non so quanti di voi se lo ricordano ancora, dove diceva che c'è una responsabilità di tutti i credenti e questa responsabilità noi la vediamo attraverso quattro principali obiettivi. E il primo obiettivo che citava il fratello era crescita continua personale. Primo lavoro, la crescita continua personale. Dopodiché, portare edificazione. Ottimo. Dopodiché, se avviene questo, c'è una crescita numerica. E aggiungo un piccolo dettaglio, la crescita numerica a volte può essere anche il lavoro non di tutti, ma anche il lavoro di pochi. Poi l'espansione. Io riflettevo molto su questa cronologia veramente bella, pensavo se dovessimo applicarla al contrario, cioè se dovessimo attuare un'espansione laddove non c'è una crescita personale, laddove non c'è un lavoro fatto personalmente verso ciascuno di noi, che cosa potrebbe accadere? Qual è la risposta? Beh, la risposta è semplice. Sarebbe un grande fallimento. Allora la domanda che ci poniamo è: come promuovere una crescita personale continua, come ci è stato fatto notare in questi giorni? Spesso noi applichiamo, fratelli e sorelle, una formula sbagliata che dice questo. Questa è una formula spirituale sbagliata. Un buon dono uguale fratello-sorella spirituale. Non è così. Il dono è una conseguenza, vedremo, ma non è sinonimo di spiritualità. E questo lo dice la scrittura, adesso lo vedremo. Quindi è una formula spirituale non corretta, dovrebbe essere la conseguenza di l'esercizio della conseguenza di un carattere spirituale. Perché questo è l'ordine corretto, lavorare nel mio carattere, dopodiché si deve vedere qualche cosa. Ma noi possiamo anche far vedere qualche cosa attraverso quando il carattere non c'è, quando non è sopportato da un carattere spirituale. Allora, ve lo voglio dimostrare, perché questo ci viene detto, ci viene riportato anche nella scrittura, quando non c'è un equilibrio fra il frutto dello Spirito Santo e i doni dello Spirito Santo. Quindi, quando manca questo equilibrio, carattere e doni, c'è qualcosa che la scrittura ci ricorda. Venite allora, per favore, con me in Prima Corinzi 13. Leggeremo i primi tre versetti, ma voglio subito ricordare che servire, quando non si ha un carattere spirituale e si è sotto pressione, di solito questo servizio dura poco, perché dovrai scontrarti con dei bisogni di persone, con le lamentele, con bambini spirituali, ti dovrai confrontare con persone che arrivano dal mondo con tante malattie spirituali, quindi c'è tutto un lavoro importante da poter fare. Se non c'è alla base un carattere spirituale, non ce la farà mai una persona ben equipaggiata di doni. Esiste questo brano che stiamo per leggere adesso, che è un'iperbole. Che cos'è un'iperbole? Un'iperbole è una figura retorica che consiste nel portare all'eccesso il significato di un'espressione, amplificandolo o riducendolo. Perché? Perché si vuole aumentare il contrasto. Questo è uno di quei casi. Leggiamoli. Io ce l'ho sul computer, lo leggo da computer. Prima Corinzi 13, i primi tre versetti. Qui vediamo proprio sette ipotesi crescenti. Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi amore, sarei un rame risonante o uno squillante cembalo. Se avessi il dono di profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza e avessi tutta la fede in modo da spostare i monti, ma non avessi amore, non sarei nulla. Se distribuissi tutti i miei beni per nutrire i poveri, se dessi il mio corpo, guardate che contrasto esagerato, se dessi il mio corpo a essere arso e non avessi amore, non mi gioverebbe a niente. Questo passo ci fa capire quanto è importante l'esercizio dei doni sopportato da un carattere spirituale, veramente spirituale. Quando questo non c'è, il risultato è un disastro. È un disastro. Allora, se parlassi le lingue, ma non avessi amore, sarei un rame risuonante. Se avessi il dono di profezia, quindi parlassi bene, avessi un bel dono, comunicherei delle belle verità in modo bello, ma non avessi amore, non sarei nulla. Se conoscessi tutti i misteri, ma non avessi amore, non sarei nulla. E così via. Per sette volte, in modo crescente, lo Spirito di Dio attraverso la bocca di Paolo ci fa vedere l'importanza di questo. Allora, lo dico per i giovani nella fede, quando si riceve il frutto dello Spirito Santo? Beh, il frutto dello Spirito Santo noi lo riceviamo nel momento in cui ci convertiamo. Leggiamo allora Efesini 1, 13 e 14. Lo leggo a beneficio dei giovani nella fede. Efesini 1, 13, 14. Chi ha qualche annetto di fede conosce molto bene queste cose. Qui c'è il metodo per la conversione. È ciò che accade quando noi ci convertiamo. Dice l'Apostolo Paolo, in lui pure, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e avendo creduto in lui, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso, il quale è pegno della nostra eredità fino alla piena redenzione di quelli che Dio si è acquistati all'ode della sua gloria. Quando noi riceviamo il frutto dello Spirito Santo? Quando ascoltiamo la parola di Dio, crediamo a quella parola, quella parola ci dice che siamo peccatori perduti, senza speranza, e noi mettiamo fede in quel messaggio, che Gesù Cristo è morto e risorto per noi, in quell'istante, dice la scrittura, noi abbiamo ricevuto il sigillo dello Spirito Santo. Penso a Martino, a Osvaldo, no? Il momento in cui sono convertiti, sono gli ultimi arrivati, grazie a Dio, e beh, in quel preciso momento loro hanno ricevuto lo Spirito di Dio e insieme allo Spirito di Dio hanno ricevuto due cose, il frutto dello Spirito Santo e i doni già, sebbene loro non li conoscono, i doni che Dio gli ha dato perché possono essere utili all'edificazione del corpo di Cristo. Allora, non facciamo confusione, spesso ci viene detto, ad esempio, ci sono persone che sembrano che sono dei credenti perché hanno un carattere morbido, un carattere docile. Non è quello il frutto dello Spirito Santo. Il frutto dello Spirito Santo si riceve solo quando noi ci convertiamo a Lui. Allora, ci sono varie suddivisioni che vengono fatte a questi nove aspetti del frutto dello Spirito Santo. A me piace questa. Le prime quattro sottolineano, queste prime quattro qualità spirituali, sottolineano e dovrebbero essere caratterizzanti del carattere del cristiano. Cioè, cristiano uguale amore, gioia, pace e fedeltà. Poi ce ne sono i successivi quattro che indicano la relazione, che regolano la relazione orizzontale, ed è la longanimità, la benignità, la bontà, la dolcezza, secondo la traduzione Luzzi. E infine, l'ultimo, l'autocontrollo, descrive il rapporto del credente con se stesso. Quindi, l'autocontrollo ci parla del rapporto che noi dovremmo avere con noi stessi. Allora, qual è lo scopo per cui Dio ci dà il frutto dello Spirito Santo? Ci ha dato il frutto dello Spirito Santo quando noi ci siamo convertiti. Ci sono diversi scopi. Allora, uno di questi è sicuramente quello che noi vediamo in Matteo 5,45, che vi invito ad aprire. Matteo 5,45. Stamattina facciamo una premessa, un'introduzione, in modo tale che quando parleremo dell'autocontrollo capiamo meglio quello che stiamo dicendo. 5,45. Affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Versetto 48. Voi dunque siate perfetti come perfetto il Padre vostro celeste. Qual è lo scopo? Lo scopo è poter piacere e rappresentare Dio. Poter piacere al Signore e rappresentarlo bene qui sulla terra. È interessante quello che abbiamo letto. Abbiamo letto che affinché noi possiamo siamo perfetti come perfetto il Padre nostro celeste. Questo ci fa capire la lunghezza della crescita che noi possiamo avere. Infatti anche in Efesini, vi ricordate, è scritto fino alla perfetta statura di Cristo. Quindi c'è un limite di crescita illimitato. Scusate il gioco di parole. Noi potremmo crescere, curare bene la nostra vita interiore, la nostra vita personale, e a farla crescere senza limiti. Questo sarebbe l'obiettivo che il Signore si prefigge nella nostra vita. Quindi noi dobbiamo in qualche modo ricordarci che possiamo crescere fino alla perfetta statura di Cristo. Allora, il frutto dello Spirito, fratelli, è anche una verifica alla nostra conversione. Cioè, vedere crescere questo carattere spirituale nella vita dei credenti è anche una sorta di cartina al tornasole. Cioè, è una verifica che veramente ci siamo convertiti al Signore, che non è stato solo un momento così emotivo nel quale ci siamo fatti prendere dall'emozione, abbiamo capito pure il messaggio, ma non l'abbiamo veramente realizzato nel cuore. A questo riguardo ci viene ricordato in Galati 5, 16 a 18, che vorrei che leggessimo anche questo. Galati 5, 16 a 18. Anche qui ci viene data una verifica, perché possiamo dire, esaminarci e capire dove siamo, ok? A che punto siamo della nostra vita spirituale. Allora viene detto, io dico, camminate secondo lo spirito e non adempirete affatto i desideri della carne. Quindi, primo versetto, se noi camminiamo per lo spirito, noi non adempiremo ai desideri della carne. Perché? Lo spiega. Perché? Perché la carne ha desideri contrari allo spirito e lo spirito ha desideri contrari alla carne. Sono cose opposte tra di loro in modo che non potete fare quello che vorreste. Ma se siete guidati dallo spirito, non siete sotto la legge. Bellissimo questo passo. Non c'è molto da spiegare, vero? Allora io mi esamino, vedo com'è la mia vita spirituale. Se io sono dedicato a tutte quelle cose che soddisfano la carne, beh, qui la formula dice, la formula spirituale dice, non stai camminando secondo i desideri dello Spirito di Dio. Se invece io sto, con tutti i nostri limiti, impegnandomi a mettere in atto tutti quei processi spirituali nella mia vita, allora vuol dire che io non sto nutrendo la mia carne. E quindi, è interessante l'ultimo versetto, non sono sotto la legge. Questo potrebbe indicare due cose. Non so se l'avete notato. Dice qui, lo rileggo, ma se siete guidati dallo Spirito, non siete sotto la legge. Io non so quello che capite voi da questo versetto, vi dico quello che capisco io. La prima ipotesi, se io sono guidato dalla carne, molto probabilmente sono ancora sotto la legge di Dio e quindi non mi sono convertito. Paolo, è la cervicale. Quindi se sono guidato dallo Spirito, ok, non sono sotto la legge. Quindi se sono guidato dalla carne vuol dire che sono sotto la legge. E molto probabilmente può darsi che non mi sono convertito, ok? Oppure se sono sotto, se sto mettendo in pratica la carne, può darsi che io non sto o non ho iniziato ad attuare quel processo di crescita importante per poi attuare tutti gli altri tre aspetti che citava il fratello. L'edificazione, la crescita, la moltiplicazione, tutte queste cose qua. Ci viene ricordato, fratelli, che in Efesini, ad esempio, 4:28, lo cito io, dice chi rubava non rubi più. Vi faccio un esempio. Chi rubava non rubi più. Allora, che significa? Che ci deve essere un cambiamento quando noi ci convertiamo. Non possiamo rimanere come eravamo prima. Se io dico di essermi convertito, ma nella mia vita non è cambiato niente, molto probabilmente ho solo avuto un momento emozionale. È vero? Allora possiamo fare un elenco di cose contrarie allo spirito e alla legge di Dio. Ad esempio, mentire, dire bugie, avere un linguaggio non sano, avere dei vizi nella propria vita, ok? E magari nasconderli, non essere sottomessi ai genitori, le fornicazioni, gli adulteri, evadere le tasse. Tutte queste cose qua sono indice di qualcosa che non è amato da Dio. Romani 8:5 ci viene ricordato, infatti quelli che sono secondo la carne pensano, cioè pensano vuol dire che fanno dei programmi, degli obiettivi e hanno delle aspettative alle cose della carne. Invece, capovolge tutto, quelli che sono secondo lo spirito pensano, quindi fanno dei programmi, degli obiettivi, delle aspettative che riguardano le cose dello spirito. Quindi, queste 9 caratteristiche che abbiamo letto sono o è il carattere del Signore Gesù trasmesso nella nostra vita, è il carattere di Dio trasmesso nella nostra vita e quindi si deve vedere qualche cosa. Questo aspetto importante, fratelli, viene anche ricordato nell'Antico Testamento. Isaia 32:15-17 viene detto finché su di noi sia sparso lo spirito dall'alto, allora la rettitudine abiterà nel deserto e la giustizia abiterà nel frutteto. Guardate, com'è vero che mi sono convertito, così deve essere cambiata, trasformata la mia vita. Certo, veniva detto anche nell'altro studio, c'è chi ci mette un po' più di tempo, non fa niente. C'è chi a motivo del passato particolare avrà delle difficoltà, chi ne avrà delle altre, ma questo si deve vedere. Gesù stesso dice nel Nuovo Testamento, in Matteo 16 a 20, dice, li riconoscerete da che cosa? Dei loro frutti. Ogni albero buono, che cosa fa? Fa dei frutti buoni. Allora, qual è il segreto per portare frutto, per mostrare un frutto buono, sia a livello caratteriale e sia attraverso i nostri doni? Beh, il segreto ce lo dà nell'Evangelo di Giovanni, che vi invito a venire con me. Evangelo di Giovanni, capitolo 15. Passo bellissimo. Evangelo di Giovanni, capitolo 15. Dice il Signore Gesù, Evangelo di Giovanni 15:4, dimorate in me e io dimorerò in voi. Come il tralcio non può dar frutto se non rimane nella vite, così neppure voi se non dimorate in me. Io sono la vite, voi siete i tralci. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro porta molto frutto. Mi fermo qui. È interessante perché in questo capitolo viene, se non ricordo male, forse 12 volte ripetuto dimorare. Dimorare vuol dire abitare. Dimorare vuol dire avere un'intimità particolare che mi porta a dei risultati, a dei frutti. Il frutto che vediamo qua è il frutto che il Signore permette di evidenziare attraverso di noi. Perché viene parlato del frutto, fratelli? Che cos'è un frutto? La scrittura non usa dei termini perché non dobbiamo capire, ci usa dei termini perché hanno sempre un significato. Perché usa il termine frutto? Il frutto che cos'è? È il risultato di un processo biologico, è vero? Noi vediamo il frutto è la presenza della vita in quella pianta. C'è la vita, il risultato normale è che questa pianta, attraverso un processo, porti del frutto. Così è nella nostra vita. Se noi portiamo del frutto, fratelli, evidenziamo del frutto, ok? È la dimostrazione che dentro di noi c'è la vita di Dio. Il frutto è questa dimostrazione che c'è la vita di Dio. Ma per poterlo fare, noi abbiamo bisogno di dimorare nel Signore. 12 volte in questo capitolo, 40 volte nell'Evangelo di Giovanni, 27 volte nelle sue epistole, ripete questo termine. Dimorate, dimorare, ok? Che è proprio l'abitare, avere la residenza, e dove noi svolgiamo tutte le nostre attività, ci parla dell'intimità. Ed è bello in questo passo di Giovanni 15 che si parla del frutto, poi passa un po' di tempo, dimoriamo, molto frutto. Se leggete il seguito di questo capitolo, noi vedremo un frutto permanente, un frutto che rimane, ok? Allora, il frutto rappresenta la nostra responsabilità. Noi abbiamo bisogno, fratelli, di ricordarci che la nostra responsabilità principale è verso noi stessi. Il lavoro più difficile da fare è verso il nostro carattere, è verso l'interno di noi, perché è il lavoro più difficile. Quando noi permettiamo allo Spirito di Dio di lavorare nel nostro carattere, allora si vedranno dei risultati buoni anche all'esterno. L'Apostolo Paolo ci ricorda in Galati 2:20, sono stato crocifisso con Cristo, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. È bellissimo, perché questo ci ricorda che il cristiano è la continuazione visibile della vita di Cristo. Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Quindi vuol dire che io sono lasciato sulla terra perché devo, attraverso la mia vita, far vedere il Signore Gesù. Ma Cristo vive in me. La vita che vivo ora nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. È un'amplificazione, in secondo luogo, del suo messaggio. Quindi, Romani 15, 18, non oserei infatti parlare di cose che Cristo non avesse operato per mio mezzo, allo scopo di condurre i pagani all'ubbidienza, come? Con parole e opere. Diremo noi, con parole e fatti. Perché il Signore non ci ha fatto solo delle bocche parlanti. Sapete? Il Signore ci ha fatto delle bocche che parlano, ma che fanno pure. Non solo bocche che parlano. Perché parlare siamo bravi tutti. E possiamo fare a gara chi parla meglio. Ma poi devono seguire i fatti. Ok? Io posso parlare di tanti argomenti, io parlo di me, e magari non fare i fatti. Allora, parole e opere. Bello quello che dice l'Apostolo Paolo in Romani 15, 18. Allora, noi siamo qui sulla terra la manifestazione visibile del Signore Gesù. Lasciatemi dire questa cosa. E noi dovremmo essere le bocche del Signore Gesù. Quello che il Signore Gesù dice o avrebbe detto, lo dovremmo dire anche noi. Quindi, in Giovanni 14, 12 ci viene ricordato: in verità vi dico che chi crede in me farà anch'egli le opere che faccio io. Guardate, è proprio la dimostrazione. E ne farà di maggiori, perché io me ne vado al Padre. Il Signore Gesù è stato sulla terra per un tempo limitato. Ci sono credenti che sono convertiti da 50 anni, credenti che sono convertiti da 30, da 20. Quindi, da un punto di vista temporale, noi abbiamo, se facciamo crescere il carattere del Signore nel nostro cuore, noi abbiamo più spazio, più tempo per fare opere su questa terra che glorificano il Signore e rappresentano bene il nostro Signore. Allora, attenzione, noi dobbiamo edificare la Chiesa, dobbiamo contribuire all'edificazione della Chiesa, ma perché questo avvenga, noi dobbiamo lavorare prima su noi stessi. Se non abbiamo fatto questo lavoro, se non abbiamo iniziato a lavorare su noi stessi, allora noi potremmo anche avere tanti doni, doni potenti da spostare le montagne, è vero? Potremmo conoscere i misteri che ne so, potrei fare tanti esempi che non voglio fare, però non essere utili all'opera del Signore, risultare inadeguati all'opera del Signore. Allora, io mi fermo qua, se al Signore piacerà, la prossima volta inizieremo ad entrare nell'aspetto dell'autocontrollo, il lavoro che dobbiamo fare su noi stessi. Vedremo alcuni ambiti pratici dell'autocontrollo, perché una persona che guida bene la sua vita e al controllo bene sulla propria vita, è una persona che può andare molto lontano e può essere usato potentemente dal Signore. Però io vorrei sottolineare questo. Fratelli e sorelle, la prima nostra responsabilità è su noi stessi. Fermiamoci. Vediamo che tipo di lavoro ha fatto il Signore su me stesso. Io voglio fermarmi e dire: Signore, che lavoro hai fatto su me stesso? Caratterialmente, nella mia vita intima, nella mia vita comunitaria, com'è la mia vita? Con onestà, voglio mettermi davanti a te. Se è così, sicuramente sono un credente che sta portando edificazione, che si sente, che si muove, che agisce, che parla anche bene. Se parla bene, ma fa anche molti fatti. Noi vogliamo essere di quelli che parlano da parte del Signore, ma che farebbero le stesse cose di quelle che il Signore fa, farebbe se fosse qui. E non farebbero quelle cose che il Signore Gesù non farebbe qui. Se il Signore Gesù fosse qui, ci sono delle cose che non farebbe, anch'io non le voglio fare. Se il Signore fosse qui, ci sarebbero delle cose che Lui farebbe, io voglio fare quelle. Che il Signore ci aiuti. Amen. Amen.